Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono, as usual, Davide. Da Parigi ancora, Silvia, buongiorno.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Complimenti ancora lì a divertirti sotto la Torre Eiffel, eh?
Ma sotto la Torre Eiffel è un po' difficile perché è tutto chiuso, perché insomma, sai, no? Attentati, timori,
ah, sì.
Di attentati,
non so niente.
Anche se ho visto molta meno polizia di un tempo, stranamente, ma aspettavo
qualcosa in più.
Maggiori controlli, ecco. Poi magari sono abilmente, come dire, inseriti e mischiati nella folla, non lo so.
Mimetizzati. Leonardo Sandova di V, questa puntata di venerdì 12 aprile che si apre con un argomento molto caro, soprattutto a noi frequentatori della rete: quanto sono credibili le recensioni online? Ma soprattutto i consumatori le seguono? Io sì. Secondo le ultime rilevazioni di SVG, il 50% degli italiani le seguono per comprare i prodotti tecnologici, prenotare alberghi oppure scegliere ristoranti. In generale, un italiano su 5 le utilizza abitualmente. Se l'uso delle recensioni per orientarsi nell'acquisto è abbastanza elevato, anche la fiducia lo è, soprattutto presso le consumatrici. Ma soprattutto ci si fida delle grandi piattaforme. Prima di tutto Amazon con il 67%, poi vengono Google con il 66%, Booking con il 64% e TripAdvisor con il 63%. Molto dopo troviamo i blog tematici con il 51%. E tu, Silvia, ti fidi delle recensioni? Le utilizzi?
Allora, in realtà io mi ritrovo nell'8% degli italiani che le considerano principalmente e soprattutto false.
No.
Per me sono false.
No, no, guarda che ci sono anche le mie. Se vai a vedere i ristoranti a Milano, ce ne sono almeno 50 mie. Quelle sono vere.
Ah, beh, allora mi dovrei dire il tuo nickname.
Così ah, il nome è uguale, è sempre il mio. Non ci sono, non c'è nickname. Quindi
ah, non c'è nickname, quindi tu ci metti la faccia.
Ci
bravo,
la
bravo,
faccia.
Mi fa piacere.
Grazie, grazie.
Comunque appunto gli italiani sono abbastanza scettici, 3 su 5 hanno dei dubbi, il 52% le ritiene per metà vere e per metà no, però il 40% le considera veritiere. Per esempio ieri sono stati in un posto le cui recensioni erano veritiere, non erano lusinghiere, io non me ne sono accorta troppo tardi.
Era una porcheria di posto, complimenti.
No, porcheria no, però c'erano dei dettagli che insomma potevano essere di molto migliorati. Vabbè, comunque questo 40% che le considera veritiere non è un poco, insomma. Tra i più diffidenti, per il 46% di queste persone sono pagate le recensioni, cioè qualcuno viene pagato per farle.
Sì.
Il 30% invece ritiene che siano fatte dai titolari delle attività, il 29% dai concorrenti, il 26% da ex dipendenti o ex clienti insoddisfatti e infine il 23% pensa che siano utenti falsi o bot.
Anyway, secondo i dati SVG, 3 italiani su 4 rilasciano almeno occasionalmente recensioni, soprattutto se soddisfatti, quasi 1 su 4 per lamentarsi, solo il 15% le lascia sempre, ma sono più numerosi quelli che dichiarano di non lasciarle mai. 24%, tra cui il 32%, hanno oltre 55 anni. In generale, comunque, prevale lo spirito positivo. Se il 23% le lascia solo quando è molto insoddisfatto, il 38% scrive una recensione solo per lodare un prodotto o servizio di cui è particolarmente soddisfatto. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, puntata del 12 aprile 2024 con Davide e Silvia in collegamento da Parigi, ma solo per questa settimana, perché poi tornerà qui alla bollente Milano, che viene cantata in qualche modo anche dai Vampire Weekend. Dall'Australia torna il gruppo che fece furore e fece esclamare ecco i nuovi Talking Heads, non si capisce perché, intorno al 2009-2010, dopo quasi 15 anni di carriera, a parere mio, che non sono mai stato un loro estimatore, anzi li ho trovati sovente deludenti, ne escono fuori con un disco veramente bello, veramente carico di preziosismi, di trovate strumentali, di melodie inaspettate. Si intitola Only God Was Above Us e questa è Capricorn, Vampire Weekend. Lionel De Sando Vadevi qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Ancora una volta il tema centrale della nostra puntata è l'intelligenza artificiale, in questo caso applicata al mondo delle aziende, delle agenzie, come MEP, Agenzia di Marketing e Comunicazioni di Bologna, che vede l'impiego dell'AI nelle diverse aree di produzione, design, copywriting, sviluppo web 2 e web 3. La fase di sperimentazione parte dall'esecuzione di una serie di test che consentiranno a ciascun componente del team di individuare lo strumento e la modalità d'uso adatta alla propria area di competenza per migliorare efficacia ed efficienza dell'output. Ne parliamo con Lorenzo Visci, CEO e fondatore di MEP. Buongiorno Lorenzo e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, com'è cambiata l'attività di MEP con l'arrivo dell'intelligenza artificiale e quanto e come la stessa intelligenza artificiale inciderà su design, copywriting, sviluppo, web 2 e web 3?
Allora, in generale noi siamo sempre stati molto attenti a questo tipo di tecnologia. Da qualche anno lavoriamo da diversi anni lavoriamo con software che hanno già integrato da tempo, sistemi di analisi, sistemi di gestione dei dati, sistemi di, diciamo anche, in alcuni casi pseudonimizzazione del dato, perché in qualche caso abbiamo bisogno appunto proprio per la privacy di gestire molti dati che possono essere effettivamente ricondotti senza averne diciamo la titolarità effettiva o la chiarezza totale, e di conseguenza queste attività diciamo fanno parte da tempo di quello che facciamo e di quello che in realtà fanno anche tantissime agenzie. Nell'ultimo periodo abbiamo diciamo stimolato le nostre persone, abbiamo reso diciamo istituzionalizzata un pochino quella che è l'attività più legata all'IA generativa, quindi abbiamo cercato di rendere un po' più centrale una serie di strumenti, l'adozione e l'utilizzo di strumenti che possano permettere alle persone di lavorare meglio e di ottenere dei risultati qualitativamente migliori e in alcuni casi anche quantitativamente superiori, quindi diciamo anche banalmente impiegare meno tempo nello sviluppo delle proprie attività, quindi di conseguenza avere più tempo per poter dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto. E nel design e nel copywriting diciamo che la conosciamo un pochino di più anche a livello diciamo personale, molto più noto ChatGPT, Google Gemini, oppure da lì tutti i sistemi di sviluppo di immagini, quelli che possono essere Midjourney. Ed è chiaro che sono stupefacenti, perché sembra veramente di utilizzare gli strumenti potentissimi. A livello di sviluppo Web 2 e Web 3, e quindi questo per noi, per l'agenzia, è stato sicuramente utile, a livello di contenuti riusciamo ad avere una flessibilità molto maggiore, una rapidità molto maggiore nel trovare e nello sviluppare quello che effettivamente serve al nostro cliente. La parte di sviluppo Web 2 e Web 3 è altrettanto interessante. Nel Web 3 principalmente Web 3 si intende per chi ci ascolta tutta la parte diciamo legata alla blockchain, legata alla tokenizzazione, quindi l'NFT. E lì in quel caso abbiamo fatto parecchie sperimentazioni anche legate un pochino più alla gamification, quindi trasformare il brand, far parlare il brand in una maniera un pochino più umana, anche se chiaramente non si sta parlando quindi di umani, ma si sta parlando anche delle macchine. Mentre dal punto di vista del Web 2, al netto delle ottimizzazioni, ci sono proprio degli strumenti che permettono di migliorare la pulizia e l'efficienza del codice. Questo chiaramente da un lato si riflette sulle performance del sito, e a me piace anche pensare che si possano utilizzare meno risorse, quindi anche avere un impatto sul pianeta inferiore, quindi essere un po' più ecologici.
Eh sì. Quali obiettivi a questo punto si pone l'agenzia di fronte a questa apertura netta all'innovazione? Si possono
Allora,
sintetizzare? Sì.
certo, principalmente l'idea è quella di far lavorare meglio le persone e ottenere un miglior risultato per i nostri clienti. Noi cerchiamo sempre di mettere al centro la persona, e quindi in un momento in cui l'intelligenza artificiale viene vista come un sostituto, noi la vediamo in una maniera diametralmente opposta. Pensare di poter sostituire una persona con un algoritmo, diciamo che al netto del fatto che non ci piaccia particolarmente, secondo noi è un po' semplicistico. È come avere un pennello estremamente efficace o una macchina da scrivere che diventa un computer di ultima generazione con dei sistemi che gli danno una mano. Quindi l'obiettivo è quello di rendere più umano il lavoro dell'essere umano, che si può concentrare sulle attività ad alto valore aggiunto e permettere alla macchina di premasticare, di lavorare un pochino di più sulla parte un po' più ostica, un pochino più meccanica, dove magari c'è bisogno di un minore valore aggiunto, ma quello che la macchina, intendo la macchina come l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, possa effettivamente essere più efficiente di un essere umano. Quindi miglioramento diciamo delle condizioni di lavoro delle nostre persone, aumento della qualità dell'output e eventualmente questo sicuramente dopo la fase di sperimentazione, ma quando saremo già entrati in un'operatività piena, avere la possibilità di avere più tempo per poter sviluppare le attività ad alto valore aggiunto.
E come siamo messi in Italia, secondo lei, dal punto di vista, non dell'intelligenza artificiale applicata comunque a tutto il mondo del marketing e della comunicazione?
Allora, è interessante come argomento. In generale l'innovazione dal punto di vista del marketing in Italia viene mossa un pochino, almeno dal mio osservatorio personale, quindi dalle agenzie che ho la fortuna di conoscere e dai progetti, diciamo, che seguo. Diciamo che c'è un po' una differenza culturale con tanti altri paesi, quindi quando c'è una moda che permette di velocizzare l'adozione di qualcosa, sembra sempre che al netto di qualcuno particolarmente riottoso nel cambiare la propria modalità, c'è un'adozione che in realtà è anche abbastanza veloce, però appunto legata a questa moda. Quindi parliamo di strumenti che in realtà ci sono da tanto tempo e che diciamo da un annetto e poco più sono diventati il nuovo pane quotidiano di tanti, che in effetti permettono ad alcune agenzie che con un senso magari di critica, ma permettetemi il termine, non tanto critica, più che altro con la voglia di andare a sperimentare, a creare veramente qualcosa di nuovo con l'intelligenza artificiale, possono portare effettivamente dei nuovi prodotti e del valore aggiunto importante. Parlavo ieri con un nostro fotografo e lui mi diceva che appunto erano riusciti a sbloccare alcune funzionalità e stanno riuscendo a, mi hanno fatto vedere degli esempi che sono effettivamente incredibili, non sembra più finto l'essere umano creato con questa intelligenza artificiale. In particolare parliamo di Midjourney con una serie di applicativi successivi e di processi che poi fanno proprio le persone dopo. Questa cosa apre tantissimi scenari, sia etici da un certo punto di vista, sia proprio produttivi dall'altro, perché oggi che abbiamo bisogno di una quantità di contenuti estremamente alta perché l'attenzione è bassa e quindi c'è una rotazione molto 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 più veloce di quelli che sono diciamo i punti di contatto fra brand e consumatore, in effetti diventano degli strumenti fondamentali. Questo sicuramente dal punto di vista del contenuto. Poi a livello culturale in generale in Italia abbiamo qualche timore in più, ma anche probabilmente ci manca un pochino di formazione, ci manca un pochino di panoramica, dovremmo andare un pochino fuori a vedere che cosa succede. Mi rendo conto per esempio che ci sono alcuni diciamo responsabili marketing di oltreoceano che hanno competenze più alte di quelle che sono magari quelle di alcuni nostri specialist, non nostri di Merck intendo, ma di alcuni specialist italiani, e questo chiaramente dà a loro una forza molto più alta della nostra. Questo perché le competenze e l'applicazione di quelle competenze e l'utilizzo di strumenti a servizio effettivamente fa tutta la differenza del mondo per ottenere quel tipo di risultato,
ecco, però,
in un mercato competitivo come oggi.
L'intelligenza artificiale potrebbe anche aprirvi a qualche settore con cui vi piacerebbe lavorare?
Allora, per come stiamo approcciando in questo momento l'attività, non più di tanto. Questa cosa a noi è, diciamo, successa, abbiamo ampliato il mercato e anche, diciamo, gli orizzonti territoriali qualche anno fa, quando abbiamo cominciato a lavorare con il Web3, quindi la blockchain, gli NFT. Ecco, lì non solo abbiamo cambiato territorio, quindi siamo passati da pochi punti percentuale fino al 40%, 42% circa di fatturato estero, soprattutto su mercati nuovi, su clienti anche di settori diversi e con logiche completamente diverse da quella a cui eravamo abituati qualche anno fa. Lì c'è stato questo passaggio perché siamo riusciti, diciamo, a intercettare una necessità anche dal punto di vista dello sviluppo, e quindi dello sviluppo proprio di applicativi, e questa cosa ci ha permesso di diventare interessanti per l'integrazione per esempio fra sistemi, lo sviluppo di progetti complessi, e di conseguenza poi dopo tutto quanto il marketing e la comunicazione che si portano dietro. Quindi quella modalità, che è molto operativa, strategico-operativa, ci ha permesso di andare in nuovi mercati. In questo momento, al netto di qualche applicativo magari un pochino più funzionale ad alcuni progetti che stiamo già seguendo, l'obiettivo principale è proprio quello di non andare a sviluppare nuovi mercati, perché non avremo un'offerta competitiva in questo caso, ma diventare più competitivi sui mercati che già stiamo presidiando, grazie ad una maggiore competenza delle persone, grazie ad una maggiore efficienza delle persone, anche una maggiore serenità delle persone. Questo non lo dico tanto per i mercati, ma lo dico più che altro per il nostro team che così può permettersi di essere più sereno e lavorare meglio.
Ecco, allora cerchiamo proprio sul finire di capire cosa avete realizzato, se c'è una sintesi si può fare di quello che avete realizzato nel 2023 come agenzia e quello che volete o vi prefiggete di fare come obiettivo per il 2024.
Certamente, allora diciamo che il 2023 è stato un anno, seppur di crescita, comunque di consolidamento. Noi abbiamo degli obiettivi di lungo periodo che sono abbastanza ambiziosi, e di conseguenza per poter crescere, per poter andare a costruire un'azienda, ma soprattutto un ecosistema, mi piace viverlo un pochino di più in questo modo, che possa funzionare, le radici devono essere ben solide. Quindi abbiamo fatto dei forti investimenti per rendere tutte le nostre aree maggiormente solide e scalabili. E nel 2024 l'obiettivo è quello di fare un ulteriore passo avanti, un ulteriore consolidamento, con anche una sfida di crescita che mi sento di dire che possiamo raggiungere. E fra l'altro questa cosa stiamo cercando di farla proprio partendo dalle nostre persone. Quindi a gennaio, anche se siamo comunque una piccola agenzia, abbiamo aperto l'area cultura. Ho chiesto a Leonardo Viva, perché è il nostro responsabile comunicazione, di far parte di quest'area cultura, di dirigerla, di darmi una mano prendendosi questo onere, questo onore, di costruire proprio quello che è poi il sistema valoriale, costruire, amplificare e confutare nel caso in cui noi andiamo a mettere molto in discussione quelle che sono i nostri valori, perché vogliamo che siano sempre nuovi, sempre veri, e che tutte le persone li possano sentire come effettivamente propri. Quindi abbiamo fatto un investimento in quest'area che prenderà poi nel tempo la responsabilità anche del nostro evento annuale, il People Map, che serve sempre a creare un momento di confronto fra il nostro team e i team delle aziende con cui lavoriamo, gli imprenditori, con il territorio. È un evento dove mediamente ci sono 120-150 fra imprenditori e professionisti, li invitiamo ogni anno per confrontarci come se fosse una sorta di tavola rotonda, con tre ospiti particolarmente interessanti per le attività che intendiamo sviluppare, e di conseguenza andare a creare un po' un'unione fra noi e i nostri clienti, e queste nuove realtà che cerchiamo di prendere sempre dall'esterno delle nostre conoscenze, per contaminare positivamente il nostro ecosistema di imprese, con il fine di farle sempre crescere. Quest'anno l'obiettivo è quello di aumentare la quota di progetti consulenziali e continuativi. Noi abbiamo il nostro modello di business in questo momento, da qualche anno è cambiato ed è diventato quasi esclusivamente ricorsivo, al netto di qualche grande progetto, e l'obiettivo è quello di avere una quindicina di progetti entro fine anno che possano essere ricorsivi. Noi abbiamo una media contratto di 36 mesi, quindi cercare di avere una curva di crescita che possa essere molto fluida, per poterci permettere di lavorare in maniera sempre attenta a quelle che sono le necessità di ogni progetto, mantenere comunque una quota alta di estero anche su, in questo caso, mercati nuovi, perché abbiamo consolidato la parte statunitense, un po' di Nord Europa e Sud America, Sudafrica, scusate, e in questo caso stiamo buttando un occhio anche un pochino più al Medio Oriente, e vediamo se per il 2024, per il 2025 riusciremo ad attivare qualche bel progetto.
E allora Lorenzo Visci, CEO e fondatore di MEP, oggi ospite a Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina nel nostro Daily Net. Grazie Lorenzo, buon weekend e buona continuazione di giornata. Grazie ancora.
Grazie mille a voi, grazie ancora per l'invito e a presto.
Grazie. Signore del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia da Parigi in collegamento in diretta. Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva che torna dopo qualche settimana e torna perché qualche giorno fa Liberty Media, che è già sostanzialmente la padrona della Formula 1, ha deciso di acquisire la maggioranza della MotoGP, cioè la classe regina del motociclismo. Un accordo che prevede l'acquisizione di circa l'86% di Dorna, titolare dei diritti commerciali e sportivi del MotoGP. Dorna Sports manterrà la propria indipendenza e, a differenza di quanto accaduto nella Formula 1 nell'ormai lontano 2017 con l'uscita del mitico Bernie Ecclestone, in questo caso Carmelo Ezpeleta continuerà come amministratore delegato e manterrà il management team. E ricordiamoci che ricopre l'incarico dal 1994. Secondo quello che dice un comunicato, la transazione riflette il valore aziendale di Dorna MotoGP, quindi 4,2 miliardi di euro, e il valore azionario di 3,5 miliardi di euro. L'accordo dovrebbe essere completato solo entro la fine dell'anno, ovviamente, perché è soggetto all'approvazione della legislazione e delle autorità di varie giurisdizioni. Vale la pena notare che Dorna supervisiona anche i campionati del mondo di Moto2, Moto3 e Moto I, nonché i campionati del mondo Superbike, Supersport, Supersport 300 e il nuovo campionato del mondo su circuito femminile che debutterà proprio quest'anno. Comunque sia, si tratta di un'operazione che apre un mondo di possibilità per la classe regina delle corse motociclistiche, con un grande potenziale dal punto di vista del marketing e dell'esposizione sui media. La capacità dell'azienda americana in questo ambito sono già risultate decisamente evidenti nella Formula 1 acquisita, come dicevamo prima, nel 2017. Con Liberty Media Corporation a capo della MotoGP si prevede che il più grande sport a due ruote del mondo inizierà a seguire l'esempio quindi della Formula 1 e che entrambe le discipline continueranno a crescere, nonostante però sia legata allo stesso proprietario. George Viegas, presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo, afferma che non ci sarà alcuna influenza sugli eventi della MotoGP, precisando quindi che le due ruote sono comunque molto più attraenti della Formula 1, ed è vero. Anche se poi la Formula 1 rimane la Formula 1. L'amministratore delegato della società americana, Greg Maffei, ha anche assicurato che i due campionati non verranno negoziati insieme. Vale la pena notare che nel 2006 CVC Capital Partners, allora proprietario della MotoGP, dovette rinunciare al campionato per completare l'acquisto a suo tempo della Formula 1 a causa di restrizioni legate alla prevenzione di pratiche anticoncorrenziali. E oggi è invece tutto è cambiato. Silvia, tu che sei un'antica esponente delle due ruote, sarei contentissima di questo, di questo successo. Liberty Media si sta prendendo tutto quanto.
Stavo cercando di capire che diciamo ricadute avrà sulla nostra sulla nostra possibilità di fruizione di questi gare, quindi più avanti magari.
Ma secondo me verrà solo tutto accentuato in una maniera incredibile e verrà posto ancora più in rilievo. Si tratta comunque del campionato del motociclismo, anche senza i grandi personaggi di un'epoca passata, come per esempio Valentino Rossi, che si è ormai ritirato da due anni, si reinventa, arrivano nuovi eroi ed è comunque uno sport molto 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 competitivo, molto pericoloso e soprattutto molto spettacolare, cosa che probabilmente la Formula 1, che gode di un prestigio assolutamente maggiore e di un seguito anche superiore, non ha. E quindi probabilmente Liberty Media cercherà ulteriormente di far crescere l'immaginario attorno a tutto il motociclismo. Silvia, comunque noi ti aspettiamo di nuovo qua e infatti ti salutiamo e ci rimandiamo, ci rivediamo, ci risentiamo per mercoledì prossimo. Ci sarai?
Certo.
O
certo,
te ne vai a Londra? No, dicelo, dici la verità, dai.
No, ci vediamo la prossima settimana noi due e ci sentiamo con i nostri ascoltatori.
Allora, vi lasciamo con una proposta musicale. Ricordiamo però, raccontiamo un po' quello che abbiamo mandato in onda prima, ossia il nuovo disco dei Mount Kimby, che è un duo inglese di musica elettronica formatosi a Londra nel 2008. Non fa però dubstep, fa soprattutto campionamento, loop con sonorità ambient e, come avete sentito da questo The Sunset Violent della canzone Shipwreck, si sta sempre più spostando verso un certo tipo di canzone sintetica che dalle tinte oniriche e in alcuni casi invece anche piuttosto aggressivi. Andate a ascoltare questo The Sons and Violence di Mount Kimby. E invece chiudiamo con una mia grande eroina, Grace Cummings, la cantautrice folk o ex folk in qualche modo, che aveva debuttato nel 2019, poi nel 2022 il secondo album, e il sottoscritto che corre addirittura a Londra a vederla all'interno di una chiesa sconsacrata, bellissimo concerto, e oggi ritorna con un album molto più prodotto, però non assolutamente dimentico delle sue radici. L'album si intitola Ramona, lei appare addirittura fatale in copertina, e questa è On and On. Grace Cummings, ciao a tutti, a mercoledì prossimo, ciao!
Ciao!